Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Daniele, una teologia della debolezza, con Marco Settembrini.
Una buona giornata da Gabriella Caramore. Eccoci all'ultima lettura della Bibbia ebraica, dell'Antico Testamento, ultima per modo di dire, naturalmente, perché riprenderemo in mano più volte questo libro. Per la verità al libro di Daniele seguono, non è proprio l'ultimo, perché seguono i due libri di Cronache, che però riprendono sostanzialmente i racconti che abbiamo già trovato nei libri di Samuele e nei libri dei Re, e poi i libri di Esdra e Neemia, di cui abbiamo altre volte parlato, ma che, ecco, ne riprenderemo il senso, il racconto con Paolo Sacchi nelle prossime due puntate. Paolo Sacchi è un grandissimo esegeta e storico di quel periodo, e con lui faremo un excursus storico nell'epoca che va dal ritorno da Babilonia alla dominazione persiana, ellenistica e romana. Poi per la verità seguono degli altri libri che sono i deuterocanonici, cioè non accolti nel canone ebraico e neppure in quello protestante della Chiesa ortodossa, ma accolti in quello cattolico, e magari si potrà farne oggetto di una trattazione successiva oppure naturalmente di uno studio personale al quale vi sollecitiamo. Noi con oggi ci fermiamo sul libro di Daniele, un libro strano come era strano Ester, in cui si sente subito un sapore orientale pieno di sogni, di divinazioni, di miracoli, ma anche che, come vedremo, ci traghetta in molte tematiche che saranno proprie del Nuovo Testamento. E credo che sia importante anche capire come il tema di un mediatore fra gli uomini, di un Dio che salva rendendo giusto chi era ingiusto, di una resurrezione dai morti, non nascano così dal nulla, no? Assieme a Gesù di Nazareth, ma facesse parte di un humus, di una cultura. Ecco, ma intanto come ascolto uno spiritual tradizionale nella interpretazione dei Manic Street Preachers, gruppo gallese molto noto negli anni 90, un brano dedicato appunto a Daniele salvato dalla fossa dei leoni, ma anche a Giona salvato dal ventre del pesce, ai ragazzi ebrei salvati nella fornace.
Didn't my Lord deliver Daniel, deliver Daniel, deliver Daniel? Didn't my Lord deliver Daniel? And why not every man? He delivered Daniel from the lion's den, Jonah from the belly of the whale, and the Hebrew children from the fiery furnace. Why not every man? Didn't my Lord deliver Daniel, deliver Daniel, deliver Daniel? Didn't my Lord deliver Daniel? And why not every man? The moon runs down in a purple stream, and the sun refused to shine, and every star did disappear. Yes, freedom shall be mine. Didn't my Lord deliver Daniel, deliver Daniel, deliver Daniel? Didn't my Lord deliver Daniel? And why not every man? Lord, deliver Daniel, deliver Daniel, deliver Daniel. Didn't my Lord deliver Daniel? And why not every man?
Ecco. Ecco, una domanda che segue naturalmente molto interessante. Il Signore ha salvato Daniele, ha salvato Giona, allora perché non salva tutti gli esseri umani? Adesso lo chiederemo forse anche al nostro ospite, che è Marco Settembrini, che insegna Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. Buongiorno Settembrini.
Buongiorno.
Buongiorno. E tra l'altro l'abbiamo invitato a parlare di Daniele perché ha pubblicato vari scritti e in particolare un libro molto bello, forse un pochino per specialisti, è vero?
Lo riconosco.
Sapienza e storia in Daniele 7:12, ma naturalmente c'è tutta la storia del libro di Daniele. Allora, Settembrini, intanto sì, appunto, un libro strano in cui si avvertono così echi del racconto di Ester, cioè questo Daniele che vive in Babilonia, alla corte del re, eccetera, ma si ritornano anche paradigmi della storia di Giuseppe, no? L'interpretazione dei sogni. Che cos'è allora Daniele?
Nel libro di Daniele, nella prima parte del libro, cioè nei capitoli che vanno da 1 a 6, rinveniamo diverse pagine che vengono identificate con il genere letterario di racconti di corte, e quindi sia il libro di Ester sia il romanzo di Giuseppe seguono questo medesimo genere letterario che mette in scena un esule ebreo che a una corte straniera dapprima viene umiliato e poi viene esaltato, riconosciuto e diventa motivo di salvezza per i suoi correligionari, per i membri del suo popolo. Come Giuseppe viene gettato per 3 volte nella cisterna, spogliato per 3 volte, quindi umiliato e umiliato, anche Daniele viene gettato nella fossa del leone, una prima, una seconda volta, viene osteggiato dai notabili di corte, ma salvato dal Signore.
Ecco, viene gettato nella fossa dei leoni perché, come Mardocheo non si inchinava davanti al re, così Daniele, i fanciulli che vengono gettati nella fornace, mantengono così molto discretamente, diciamo, le loro abitudini ebraiche.
Esatto. Un altro motivo comune con il libro di Ester lo possiamo ritrovare nella scomparsa del nome di Dio. Ester, questo nome proprio che allude al nascondimento misterioso, sì, del Signore, che permette che il popolo venga perseguitato e muoia, beh, questo nascondimento del nome di Dio caratterizza anche il libro di Daniele. Solo nel capitolo 9 troviamo il tetragramma sacro, mentre altrove, dal capitolo 1 al capitolo 12, il tetragramma non c'è. Dio sembra scomparso. Il nome,
ecco, Ester, ce lo diceva il rabbino Carucci, allude al nascondimento. Il nome di Daniele che cosa significa?
Beh, il nome di Daniele non allude al nascondimento, ma anzi al fatto che Dio porterà giustizia. Letteralmente significa Dio ha giudicato, Dio giudica. E quando una mamma ebrea assegnava questo nome al proprio bambino, evidentemente non lo destinava a essere angosciato per tutta la vita, quindi a vivere con davanti il giudizio universale, bensì infondeva la fiducia che se anche la vita può essere travagliata, alla fine Dio farà giustizia, scrollerà di dosso dal povero il violento, il potente, e riconoscerà chi è giusto e chi è malvagio.
Ecco, dunque abbiamo bisogno di collocare anche questo libro. Allora, un libro che racconta di un determinato periodo storico, ma scritto molto dopo. Allora, raccontiamo un po' questa sfasatura e che cosa significa.
Quasi ogni capitolo del libro di Daniele si apre con un riferimento cronologico, e quindi viene offerta una data e un regno.
Ecco, quando si inizia il primo capitolo, l'anno terzo del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re
giusto,
di Babilonia.
Poi nel secondo anno del suo regno Nabucodonosor, così comincia il secondo capitolo di Daniele, e poi ancora Nabucodonosor nel capitolo terzo, poi nel capitolo quarto Nabucodonosor, Baldassar, discendente di Nabucodonosor, ultimo re di Babilonia, affiora al capitolo 5, quindi al capitolo 6 Dario di Persia, e poi più avanti troveremo Ciro.
Ecco, naturalmente avrebbe avuto una vita lunghissima Daniele,
lunghissima,
se avesse visto tutti questi re. Ecco, invece non è così. Allora
non è così. Anzitutto si può osservare che queste date sono difficilmente collocabili nella cronistoria del popolo ebraico. L'anno terzo del regno di Joachim non vede l'arrivo di Nabucodonosor, non vede il crollo delle mura di Gerusalemme, e questa è una chiave interpretativa che l'autore sacro offre al suo lettore immediatamente. Il lettore della Bibbia conosce gli eventi narrati nei libri dei re, e nel libro dei re si vede che Nabucodonosor giunge una prima volta con Joachim, una seconda volta con Sedecia, ma mai il terzo anno di Joachim. Quindi si parla di storia, ma si avverte il lettore che qui non deve ricercare nessun tipo di cronaca di fatti realmente accaduti, ma piuttosto una riflessione sulla storia.
Daniele, ecco, invece il libro di Daniele quando è stato scritto, verosimilmente, ecco, e lo si può dedurre con una certa sicurezza.
La storia della composizione del libro sembra essere molto lunga, protrarsi in tutta l'età persiana, ma trovare la redazione ultima tra il 167 e il 164 a.C. in epoca ellenistica sotto Antioco IV Epifane, quindi sono trascorsi diversi secoli dall'arrivo di Nabucodonosor a Gerusalemme.
Ecco, naturalmente ci accorgeremo che siamo in un'epoca a ridosso, diciamo, della nostra era da molti fattori, ma intanto cominciamo allora a vedere i primi capitoli che narrano di alcune prove che Daniele e i suoi amici riescono a superare grazie alla fedeltà al loro Dio. Allora qui c'è la storia dei sogni di Nabucodonosor, non so se vogliamo molto rapidamente sintetizzare.
Sì, Nabucodonosor ha dei sogni, due sogni per l'esattezza, al capitolo 2 e al capitolo 4. Nel capitolo 2 vede una statua composta di quattro metalli di valore differente e decrescente improvvisamente crollare per l'impatto di una pietruzza che scende da un monte. Al capitolo 4 invece osserva nella notte mentre dorme un albero che si slancia fino al cielo, un albero dal tronco possente con una chioma molto folta che accoglie tutti gli uccelli della terra, improvvisamente abbattuto e legato con catene. Deve dunque giungere qualcuno dei suoi saggi, qualcuno della sua corte, a risolvere l'enigma della visione che ha percepito nella notte.
Ecco, naturalmente Nabucodonosor chiede una cosa molto difficile, non solo che gli interpretino il sogno, ma per vedere se davvero lo sanno interpretare, che gli indovinino il sogno. Quindi non dice che sogno ha fatto, ma vuole che lo capiscano gli altri, e questo insomma è un po' difficile. Nessuno ci riesce, ma si fa avanti Daniele.
Daniele, le cui qualità erano state appena presentate alla fine del capitolo primo, dove si dice che il Signore gli infonde uno spirito di sapienza e lo rende capace di interpretare ogni scrittura, ogni sapienza, ogni visione, ogni sogno.
Ecco, al versetto 17 del primo capitolo Dio concesse a questi quattro giovani, quindi a Daniele più i suoi tre amici, di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni sapienza, e rese Daniele interprete di visioni e di sogni. E quindi Daniele interpreta, adesso poi non entriamo nel dettaglio, ma insomma avverte il re di che cosa sta per accadere. Un altro momento significativo è quello appunto dei tre fanciulli nella fornace, ecco, in cui che cosa si racconta, anche questo è, tra l'altro c'è quel bellissimo affresco nelle catacombe di Santa Priscilla a Roma, no? Dei tre fanciulli nella fornace, perché erano stati gettati nella fornace?
Se nel capitolo secondo Nabucodonosor aveva visto una statua imponente dalla testa d'oro, qui c'è ancora una statua imponente, una statua d'oro altissima, dice il testo, alta 60 cubiti e larga 6. Si ritorna all'uso antico di voler impressionare il popolo con immagini gigantesche.
Ecco, la raffigurazione che abbiamo messo nel nostro sito tratta da un dipinto copto, mi pare del X-XI secolo.
Salvo il fatto che una statua così fatta, dicono gli esperti, non potrebbe mai reggersi in piedi. E quindi Daniele con i suoi tre amici si sottrae al culto di questa statua perché ritiene il gesto assurdo. Si tratta di accostarsi a un idolo che presto o tardi cadrà. Nel capitolo 2 di fatto la statua si è frantumata e qui il lettore arriva sapendo quale sarà la sorte che attende la statua. Sottraendosi però all'adorazione di questa statua, cioè sottraendosi a riconoscere il potere unico e sovrano di Nabucodonosor, gli amici di Daniele sono gettati nella fornace ardente.
Naturalmente non succede nulla a loro, e dice anche un testo, in realtà è un testo aggiunto: essi passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodavano Dio e benedicevano il Signore. Azzaria, alzatosi, fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse, e qui c'è una serie di benedizioni al Signore. Altra prova, Daniele viene gettato nella fossa dei leoni. Qual è questa volta il motivo?
Il motivo è questo: i satrapi di Dario, il Medo, anche questa figura non è rintracciabile nella storia, i satrapi si ingelosiscono del potere e delle numerose capacità di Daniele e quindi inducono il re a emettere questo decreto secondo il quale nessuno può rivolgere preghiera agli dèi. E quindi Daniele viene colto mentre prega e si deve attuare il decreto del re, nonostante la volontà del sovrano che si rattrista vedendo come Daniele sia incriminato, e quindi Daniele è gettato nella fossa dei leoni.
Ecco, allora questo lo leggiamo perché effettivamente ne vale la pena, e lo legge per noi Danilo De Girolamo.
Allora il re ordinò che si prendesse Daniele e lo si gettasse nella fossa dei leoni. Il re, rivolto a Daniele, gli disse: «Quel Dio che tu servi con perseveranza ti possa salvare». Poi fu portata una pietra e fu posta sopra la bocca della fossa. Il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi dignitari, perché niente fosse mutato riguardo a Daniele. Quindi il re ritornò al suo palazzo, passò la notte digiuno, non gli fu introdotta nessuna concubina e anche il sonno lo abbandonò. La mattina dopo il re si alzò di buon'ora e allo spuntare del giorno andò in fretta alla fossa dei leoni. Quando fu vicino, il re chiamò Daniele con voce mesta: «Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ti ha potuto salvare dai leoni?» Daniele rispose: «O re, vivi in eterno. Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso le fauci dei leoni ed essi non mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui. Ma neppure contro di te, o re, ho commesso alcun male». Il re fu pieno di gioia e comandò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Appena uscito, non si riscontrò in lui lesione alcuna, poiché egli aveva confidato nel suo Dio. Quindi, per ordine del re, fatti venire quegli uomini che avevano accusato Daniele, furono gettati nella fossa dei leoni insieme con i figli e le mogli. Non erano ancora giunti al fondo della fossa che i leoni si avventarono contro di loro e ne stritolarono tutte le ossa. Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli, nazioni e lingue che abitano tutta la terra: «Abbondi la vostra pace. Per mio comando viene promulgato questo decreto. In tutto l'impero a me soggetto si tremi e si tema davanti al Dio di Daniele, perché egli è il Dio vivente, che rimane in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto, e il suo potere non avrà mai fine. Egli salva e libera, fa prodigi e miracoli in cielo e in terra. Egli ha liberato Daniele dalle fauci dei leoni». Questo Daniele fu in grande onore sotto il regno di Dario e il regno di Ciro, il persiano.
Allora, Marco Settembrini. Dunque, a questo punto fermiamoci un momento, anche perché dopo cambia un pochino il clima di questo racconto del libro di Daniele, e cerchiamo di capire qual è il senso generale di questi racconti e quali sono i temi che ne emergono.
Beh, in questi racconti, che come dicevo sono contraddistinti dal ricorso al genere letterario, racconti di corte, emerge il successo del debole, il successo del perseguitato, e approfondendo questo motivo si giunge a dire che anzi nella prova più tremenda, cioè nella prova che introduce nella morte, si sperimenta una vita più larga, una vita più abbondante. Quindi
c'è il capovolgimento, ecco, perciò poi abbiamo intitolato questa puntata Una teologia della debolezza, perché c'è, come sempre peraltro nella Bibbia, si vede il capovolgimento del campo di forze, cioè il debole che non che vince, ma che comunque ce la fa. Ecco. Poi emerge anche questo tema, che poi troveremo anche più avanti, della sapienza come una dimensione importante nella vita del fedele, no?
Certamente, se posso sì. aggiungere una parola riguardo del debole che vince, sì. direi che la vittoria del debole non si accompagna a nessun gesto di rivalsa, non provoca la morte di nessuno. Se nel libro di Ester Mardocheo viene ucciso, qui Daniele si mette semplicemente al servizio dei pagani. Daniele apprende la lingua degli invasori, apprende il babilonese, la letteratura caldaica, è istruito in quella letteratura. Daniele prega per il re quando deve rivelargli il significato dell'albero abbattuto, albero che simboleggia l'autorità stessa del re. Dice: ma questo avvenga a coloro che ti odiano, mio re.
Daniele, quando esce dalla fossa dei leoni, non dice: hai visto che ce l'ho fatta, il mio Dio mi ha salvato, ma aggiunge anche contro di te non ho commesso alcun male. Ecco,
certamente.
Quindi, non si vendica, ecco, il mite non chiede vendetta.
Esatto. Questi racconti sembrano sviluppare dei proverbi che molto sintetici si ritrovano in altre parti della letteratura sapienziale, per cui ad esempio si legge che davanti al giusto è scavata una fossa, ed ecco che qui c'è il racconto della fossa nella quale è gettato il giusto. Si legge che il giusto non rende male per bene, e qui Daniele incarna questo principio della sapienza dei padri.
Ecco, quando poco fa diceva che appunto il fare qualcosa per il paese che ti ospita, anche se sei stato deportato, forse qui viene in mente Geremia, no? Quando diceva fate qualcosa per la città nemica, per Babilonia.
Piantate la vigna, costruite
case,
sposatevi.
Case. Senta, lei ha fatto riferimento alla sapienza. Le chiedo una cosa: trova grave che noi non leggeremo i libri deuterocanonici, dove ci sono delle cose stupende, naturalmente, il libro della Sapienza, il libro del Siracide, il libro dei Maccabei, forse ne faremo cenno con Paolo Sacchi, ma...
Beh, è perfettamente comprensibile il percorso nella Bibbia ebraica, è molto ricco e fonte già di abbondanti consolazioni. Certamente i libri
Tobia,
che ha menzionato sono pure
quindi invitiamo a leggerli comunque, oppure li leggeremo più avanti. Ecco, dal capitolo 7, no, ancora insomma sulla sapienza, come dire, è interessante questa coniugazione sapienza-fedeltà, no? Ecco, la fedeltà a Dio non solo non esclude, ma incoraggia anche il cammino sapienziale.
Sì, la sapienza nel libro di Daniele sembra essere un dono che sopperisce alla perdita dei tratti distintivi dell'identità del popolo ebraico. Il popolo perde la terra, perde il re, il tempio è distrutto, ma riceve una sapienza grazie alla quale può mantenersi fedele alle leggi dei padri e comprendere il senso della storia. Quindi se solitamente la sapienza, ad esempio nel libro dei Proverbi, è ricondotta a una comprensione delle vie del mondo, le vie della creazione e dei rapporti umani, qui il versante su cui si applica la sapienza è piuttosto quello della storia. Sapiente è colui che comprende quello che avviene nei grandi archi e nei grandi tempi, nonostante il male che affligge la storia.
Quindi ecco che siamo già verso i temi della sapienza. Dal capitolo 7, dicevo, compaiono delle grandi visioni apocalittiche, anche qui non avremo il modo di esaminarle tutte, ma alle quali evidentemente sarà ispirata anche l'Apocalisse di Giovanni. Come sono strutturate, diciamolo un po' così, sommariamente, queste visioni?
Beh, anzitutto le visioni sono caratterizzate dal fatto che sono ripetute più e più volte. Cioè, come un'unica visione che troviamo all'inizio del capitolo 7, che viene ripetuta una seconda volta nella seconda parte del capitolo 7 e poi una terza volta nel capitolo 8 e poi nuovamente nella visione che è raccontata dal capitolo 11 al capitolo 12. Queste visioni inizialmente considerano il mondo divino e sono caratterizzate da elementi che sorpassano la storia. Ci sono esseri ibridi, c'è il leone con le ali di aquila, c'è l'animale con più teste. E poi progressivamente questi animali assumono tratti più consueti. C'è un capro, c'è un ariete. E poi avvicinandoci ancora più alla storia, queste bestie lasciano il posto alla menzione di re in carne ed ossa, chiamati nel capitolo 11 come il re del nord e il re del sud. E sotto queste menzioni ci si rifà alle vicende che interessano i regni ellenistici dei Tolemei e dei Seleucidi nel terzo e secondo secolo avanti Cristo.
Ecco, cosa rappresentano questi simboli che ritornano? Ci saranno le bestie, poi il vegliardo, poi uno con l'aspetto d'uomo.
Beh, anzitutto dobbiamo cogliere il contrasto tra animali che vivono uccidendo, il leone, la pantera, l'orso, e un uomo, un figlio di uomo, un essere umano. Il contrasto vale a indicare due esercizi alquanto differenti del potere. Ci può essere un potere che opprime e provoca morte e un altro potere che invece è consono con la dignità umana. È il figlio dell'uomo che arriva sulle nubi del cielo e è presentato all'Altissimo. L'Altissimo è raffigurato in questo vegliardo, la cui veste è candida come la neve, i cui capelli sono candidi come lana e il cui trono è fuoco. Forse tutti ricordiamo il Salmo che dice che il Signore si riveste di luce come di un manto, e qui trovare un personaggio così carico di luce, luce evocata dall'intensità del bianco della neve e della lana, significa trovarsi davanti a Dio.
Ecco, naturalmente ci sono tutti questi simboli visionari che poi hanno un loro significato, come lei ci sta spiegando, ma nello stesso tempo troviamo anche, cioè dico ma non in contrapposizione, cioè in una contrapposizione formale, diciamo, ci troviamo di fronte a una teologia molto matura, perché vediamo appunto la misericordia del Signore, per esempio al capitolo 9, Signore, secondo la tua misericordia si plachi la tua ira, il tuo sdegno verso Gerusalemme, tua città. Poi troviamo addirittura il tema della giustificazione per misericordia di Dio, sempre capitolo 9 al versetto 18, porgi l'orecchio mio Dio e ascolta, apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni, non presentiamo le nostre suppliche davanti a te basate sulla nostra giustizia ma sulla tua grande misericordia. E poi troveremo l'ucciso senza colpa. Ecco, come si sta evolvendo questa teologia della Bibbia?
Sì, questa lunga preghiera del capitolo 9 assomiglia per molti tratti allo stile del Deuteronomio, che pure predica la misericordia di Dio e che pure in questa sua fase può essere ricondotta all'epoca persiana così come all'epoca persiana gli esegeti attribuiscono il grande testo della visione di Abramo di Genesi 15, dove si legge che Abramo ebbe fede e per la fede fu giustificato e ciò venne attribuito a lui come giustizia. Ecco, dunque siamo in una temperie culturale, religiosa, esistenziale, nella quale il fedele ha perso probabilmente la fiducia di essere considerato giusto in virtù dei suoi atti. Il male che constata nella storia, nella politica, nella sua città è talmente imponente che nessuno più è giusto. Non c'è un uomo giusto, non ce n'è neanche uno. E dunque si riscopre come la radice della fede sia l'abbandono, la confidenza in colui che è unico e giusto. E quindi in quanto appoggiati a lui, in quanto legati a lui, si diventa giusti. Ecco, non in base alle proprie opere.
Questo
non sulla nostra
tema
giustizia.
Sviluppato poi dall'Apostolo Paolo, sviluppato poi grandemente da tutto un filone agostino, lutero e protestantesimo e così via.
La stessa menzione della misericordia, se posso interromperla,
sì, sì, sì.
Ci riporta appunto all'esperienza della fine. La misericordia nell'Antico Testamento è un concetto molto preciso e usato con grande parsimonia e molto puntuale. La misericordia contraddistingue propriamente il passaggio dal tempo della maledizione che sopraggiunge dopo avere disobbedito all'alleanza al futuro che si apre dopo la morte. E questo lo ritroviamo nel libro del Deuteronomio, in un passo di Esodo 33-34 e appunto anche qui. La misericordia, spesso lo si dice nella lingua ebraica, è espressa con una parola che richiama l'utero, le viscere, e quindi è un impulso emotivo, e quindi sembra dire che il Signore senza calcoli, senza ragioni, improvvisamente perdona, e il popolo, che non può più rivendicare l'adesione ai precetti, si trova perdonato appunto solamente per grazia.
Senta, poi noi arriviamo un po' velocemente all'ultimo capitolo, almeno l'ultimo insomma del testo ebraico, che è il capitolo 12. Allora qui sta parlando a Daniele un angelo che è presentato al capitolo 10 e che si manifesta al veggente. E qui si adombra questa idea di una vita dopo la morte, sulla quale le chiederò di riflettere, però intanto ascoltiamo queste pagine.
Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno. Gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro fino al tempo della fine. Allora molti lo scorreranno e la loro conoscenza sarà accresciuta. Io, Daniele, stavo guardando, ed ecco altri due che stavano in piedi, uno di qua sulla sponda del fiume, l'altro di là sull'altra sponda. Uno disse all'uomo vestito di lino, che era sulle acque del fiume, «Quando si compiranno queste cose meravigliose?» Udii l'uomo vestito di lino, che era sulle acque del fiume, il quale, alzate la destra e la sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che tutte queste cose si sarebbero realizzate fra un tempo, tempi e metà di un tempo, quando fosse giunta a compimento la distruzione della potenza del popolo santo. Io udii bene ma non compresi, e dissi: Signore mio, quale sarà la fine di queste cose? Egli mi rispose: Va, Daniele, queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Molti saranno purificati, resi candidi, integri, ma gli empi agiranno empiamente. Nessuno degli empi intenderà queste cose, ma i saggi le intenderanno. Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio devastante, passeranno 1290 giorni. Beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a 1335 giorni. Tu va pure alla tua fine e riposa. Ti alzerai per la tua sorte alla fine dei giorni.
Allora, Marco Settembrini, qui abbiamo sì una visione proprio finale, in cui però mi sembra che ci sia un'oscillazione tra la vita eterna da una parte e questi che dormono nella polvere e si risveglieranno dalla terra, cioè risurrezione o vita eterna, o entrambe.
Ma propriamente nel testo sembra preannunciarsi un tempo di giustizia per coloro che si trovano nella polvere e sono morti a motivo dell'ingiustizia. E quindi questo testo vuole rinsaldare la fiducia nel fatto che ci sarà un giudizio. Ancora non si dice tutti, ma molti.
Molti,
molti di quelli. Sembra essere la sanzione per Antioco IV e i suoi e il premio per coloro di cui si parla alla fine del capitolo 11. Questi saggi che cadono per essere purificati, lavati, resi canditi e rendere giusti molti. Dunque l'annuncio della vita è ancora circoscritto in funzione della proclamazione di una giustizia globale sulla storia.
Dunque naturalmente questo clima ha reso possibile poi che il linguaggio che troviamo nel Nuovo Testamento prendesse forma, cioè non è che poi nasce così dal nulla, no?
La fede nella risurrezione matura proprio in questo tempo di persecuzione. Lo vediamo nel già citato testo di Due Maccabei, dove si descrivono diversi episodi di martirio: la donna con i sette figli, l'anziano Eleazaro, ebrei pronti a morire nella fiducia che il Signore restituirà loro i corpi che il sovrano empio uccide.
Quindi diciamo che la presa di coscienza che in questa terra la giustizia non c'è, e quindi il desiderio, il sogno di restaurarla da un'altra parte.
Giusto. La constatazione dell'ingiustizia nella storia dei popoli e la fede però che Dio è giusto e quindi deve immettere nella vita degli uomini la sua giustizia. Allora, se questo compimento non si sperimenta ancora nella vita temporale, ci sarà dopo la morte. Quindi ci sarà la risurrezione dalla morte.
Chi lo sa? così è detto, così sta scritto. Senta, le faccio adesso la domanda che poneva lo spiritual che abbiamo sentito all'inizio: perché Dio salva Daniele e salva i tre fanciulli e salva Giona dal ventre della balena, ma non salva molti altri giusti?
Forse io condivido lo spirito dello spirito che dice che e quindi il Signore salva tutti noi, salva anche noi. Questi episodi sono concepiti per infondere speranza, fiducia, abbandono al Signore. Questi racconti sono scritti per insegnare che la preghiera è esaudita e che il giusto sia anche
sappiamo
precipitato.
Che ci sono molte preghiere non esaudite e che molti giusti non vengono salvati dalla fornace.
Allora, il libro di Daniele prima parla di ragazzi che sono salvati e poi parla di uomini che non sono salvati. Il capitolo 11 che prima menzionavo racconta di saggi che sono condotti in schiavitù, sono passati per le fiamme e cadono di spada. Questi uomini, penso ai versetti 32 seguenti, sì, del capitolo 11, questi uomini muoiono Eppure i capitoli che vengono prima ci devono dire, ci devono rassicurare che anche questi uomini si alzeranno. Daniele è uscito dalla fossa dei leoni, loro usciranno dalla morte per raggiungere il cielo e lì splendere come le stelle per sempre, come dice il testo.
Bisogna crederci.
C'è qualcuno che vuole precipitare le stelle, come si legge nel capitolo 8, e Dio che però rinnova le stelle del cielo. Certamente questo testo è affidato al cuore e alla fede del lettore.
Ecco, però Marco Settembrini, così aveva un tono conclusivo questa riflessione che stiamo facendo sulla vita che verrà, però volevo anche tornare sul fatto che questo di Daniele è uno dei pochi racconti di giovani che ci sono nella Bibbia e per esempio la parte non in ebraico ma in greco che è stata aggiunta dopo e che racconta di Susanna e i vecchioni ha di nuovo una appendice in cui appunto si esalta la capacità, l'intelligenza addirittura dei giovani. Si dice nei giovani ci sarà sempre uno spirito di scienza e di intelligenza. Ecco, allora Daniele, questo ragazzo, i tre ragazzi nella fornace, gli amici di Daniele, è anche un libro pieno di molto giovanile.
Sì, Daniele nella tradizione successiva verrà considerato come il più grande dei profeti, il grande profeta, perché non solo riuscì a prevedere ciò che sarebbe capitato di lì a poco, ma vide i grandi archi della storia.
L'altro non abbiamo detto che in edizioni precedenti della Bibbia il libro di Daniele è collocato assieme ai profeti, no? Ai libri dei profeti, giusto?
Nel canone della Vulgata, sì. Esatto.
Nella Vulgata e nelle Bibbie, sì. Insomma, fino a qualche tempo fa.
Nei manoscritti della 70, cioè nella versione greca dell'Antico Testamento, invece si trova proprio come libro conclusivo, perché immediatamente dopo si leggeva il Vangelo di Matteo con il bambino di Betlemme, di Nazareth, che riceve lo Spirito e diventa il grande maestro, il grande profeta.
Ecco, no, ma questo filone giovanile allora?
Questo filone giovanile... Ma dunque, dopo il capitolo 12, nelle Bibbie che forse sono più diffuse, è seguito dal capitolo 13 in greco, preservato solo dalla tradizione greca. E questo rende particolare il libro, che è l'unico della scrittura a essere propriamente in tre lingue. Cioè, ci sono i capitoli che abbiamo visto da 1 a 12 in ebraico, ma all'interno di questi capitoli, da 2 a 7, lì la lingua utilizzata è l'aramaico. E è la sezione più lunga in aramaico che troviamo nella lingua ebraica. Al di fuori di qui ci sono appena alcune porzioni nel libro di Esdra. E poi due capitoli
in greco. Secondo lei qual è la portata di questo essere scritto in tre lingue?
Ma qui si vede l'impegno della comunità ebraica a ridire la propria fede nella lingua dello straniero. E quindi la parola del Signore può essere tradotta, può essere detta in un'altra cultura, addirittura nella cultura babilonese, addirittura nella cultura degli imperi che opprimono. E quindi questa capacità di tradurre, questa trasposizione delle tradizioni ebraiche in aramaico indica un'apertura e una fiducia nelle diverse culture che sono tutte capaci di accogliere la parola di Dio. Dapprima, dunque, la lingua aramaica e quindi la lingua greca. Per il motivo dei giovani, il racconto di Susanna per alcuni periodi fu considerata la pagina introduttiva al libro di Daniele, sarebbe stato come racconto di vocazione,
il
racconto di vocazione di questo profeta, che smaschera la perversione degli anziani e dunque si attesta come un passo che vuole rassicurare il popolo, se il popolo può versare in periodi in cui sembra non ci siano più maestri e gli anziani possono essere incapaci di trasmettere la sapienza, Bisogna avere fiducia, quindi perché Dio suscita il giovane.
Nei fanciulli. Bene, la ringrazio molto Marco Settembrini e le auguro una buona giornata.
Altrettanto, grazie.
E ricordo allora Antonella Borghi in regia, Paola Tagliolini curatrice, Gaetano Chiarella ci ha assistito per la parte tecnica, Cristiana Munzi per la consulenza musicale e Danilo De Girolamo che ha letto i nostri testi. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la prossima settimana con Paolo Sacchi.